Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Oggi a Spazio Donna parleremo di una donna italiana pioniera nel campo dell'architettura paesaggista e ne parleremo con l'architetto Lucia Krasovec Lucas, autrice del libro Maria Teresa Parpagliolo Sheffard 1903-1974, progettare secondo natura. Il libro è pubblicato da Aracne. Dando il benvenuto alla nostra graditissima ospite, voglio ricordare però prima di tutto che Lucia Krasovec Lucas è cofondatrice della sezione di Trieste di AIDIA, l'Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti, che ha come finalità stimolare dialoghi sull'architettura, promuovere buone pratiche sul territorio in ambito urbano, paesaggistico, ambientale. La nostra ospite si occupa di storia architettonica culturale e del funzionamento della città. È anche presidente INARC Triveneto, Istituto Nazionale di Architettura, fondato da Bruno Zevi nel 1961. Ultima fatica della nostra ospite è questo libro interessantissimo su Maria Teresa Parpagliolo, figura per quanto importante dell'architettura di paesaggio e del garden design internazionale, in Italia pressoché dimenticata, e questo sottolinea l'importanza del suo libro. Partiamo da qua, partiamo dall'idea, dalle motivazioni che hanno portato alla scrittura di questo testo poderoso, sicuramente, che ha riempito 5 anni di lavoro.
Mariella, buonasera e grazie per l'invito, è sempre un piacere vederti e grazie veramente per il tuo interesse.
Interesse super motivato dal tuo lavoro, dalla tua passione, dal tuo impegno. Poi adesso guardando questo libro, che oltretutto è molto bello anche esteticamente, la prefazione del professor Gianni Contessi, la fotografia sui giardini è veramente ci racconta un po' già visivamente subito Maria Teresa Parpagliolo. La soddisfazione di vedere quanto lavoro fai e con quale impegno, veramente, con tanto impegno.
Beh sì, in questo caso è anche passione tantissima per una figura che è veramente una pioniera eccezionale e che in qualche maniera è stata dimenticata presto dopo la morte avvenuta nel 74. Veramente si sono perse le tracce di una grande innovatrice, una grande divulgatrice, una grande progettista. Diciamo che l'idea nasce all'interno di un progetto finanziato internazionalmente, finanziato dalla comunità europea, che si chiama MOMOWA, Modern Women Movement, e in cui sono stata, diciamo, in qualche modo coinvolta, e mi è stato chiesto di andare a raccontare per un catalogo una scheda sul lavoro appunto della Parpagliolo per i giardini della RAI di Via Mazzini, un progetto del 66. E dopo aver, diciamo, redatto questa scheda, nel senso che erano poche pagine, aveva la funzione proprio descrittiva nell'ambito di un catalogo che raccoglieva 100 opere e 100 donne a livello europeo, è scattata una molla di interesse molto forte. Purtroppo per il fatto che lei conduceva questa vita divisa tra l'Italia e l'Inghilterra per tutta una serie di altre ragioni, non esiste un archivio. ma solo cose sparse, alcune indicazioni che sono riuscita a ritrovare da una tesi dottorato tedesca, però solamente in tedesco, di parecchi anni fa. E poi la fortuna, per quanto mi riguarda, è che lei è stata corrispondente per la rivista Domus per quasi 10 anni, ha scritto più di 100 articoli, e ciò mi ha portato a rintracciare quel capo del filo rosso, del filo d'Arianna, con cui tra le biblioteche nazionali, tra i luoghi anche privati in cui ha progettato, e tra l'Università di Reading, l'Università dell'Architettura e del Paesaggio in Inghilterra, e Londra e Riba, insomma, mettendo insieme un po' tutto, sono riuscita a ricostruire molta parte della sua vita e del suo lavoro. Non ultimo, l'incontro fortuito con Giovanna Marini, la famosissima cantautrice folk italiana, che a un certo punto ho scoperto essere sua nipote, ovvero la figlia della sorella Ida della Maria Teresa Parpagliolo.
Incredibile, perché quando noi parliamo di Giovanna Marini pensiamo subito alla cantante, alla contestazione, alla cultura che ha trasmesso, ha cantato, ha raccontato, però a questo punto diventa anche il tredonion, il ponte con quest'altro personaggio fantastico.
Esatto, infatti ho avuto la fortuna di incontrare Giovanna Marini, che si è subito, come dire, messa a disposizione con una generosità unica, e mi ha raccontato tanti, come dire, tante fasi, tante situazioni della vita.
E per esempio di questi aneddoti, uno in particolare?
Beh, il fatto che lei frequentasse molto la zia, e nel periodo in cui stava in Inghilterra, soprattutto d'estate, passasse molto tempo con lei, e quindi è stata conosciuta ed è stata a contatto con le amiche della Parpagliolo, tali, che ne so, Sylvia Crowe, una delle più grandi paesaggiste inglesi. E la cosa simpatica che mi ha raccontato è che, non mi ricordo se Brenda Colvin, che è l'altra famosissima paesaggista inglese, o Sylvia Crowe avessero un figlio un po' quasi coetaneo, insomma, della Giovanna, e che questo è tutto raccontato in un appendice dove ho riportato anche l'intervista a Giovanna Marini nel libro.
Bellissimo, quindi lo troviamo nel tuo libro,
sì.
Meraviglioso.
E lei racconta appunto che volevano in qualche modo affibbiarle questo figlio di una delle due amiche che faceva l'aviatore, ma a lei non piaceva, allora ha detto che doveva, faceva finta di nulla, ma insomma, aneddoti carini. Ecco.
Aneddoti simpatici.
Molto simpatici.
Ma mi soffermo ancora un attimo su Giovanna Marini, perché per me è un personaggio mitico.
È eccezionale.
E quindi vorrei, ecco, come l'hai contattata? Dove vi siete incontrati?
Ma per una serie fortuiti di cose, perché ovviamente non sapevo a priori che fosse la nipote, e che a me piace moltissimo ritrovare il lato umano di questi personaggi, di queste persone, perché il lato umano poi in qualche maniera completa, arricchisce tutta la parte professionale, il lavoro che uno fa nel campo in cui appunto è impegnato. E un giorno, cercando, ho trovato online una rivista che pubblicava una intervista a Giovanna Marini. E lì sbuca questo nonno Luigi Parpagliolo.
E quindi subito le
antenne. Perché io Luigi Parpagliolo avevo già individuato ovviamente come padre di Maria Teresa, tra l'altro un personaggio pazzesco, dedico anche lui un bel capitolo perché
è una figura interessantissima,
è una figura,
anche la figura del padre,
importantissima, ma anche per noi, perché con Benedetto Croce ha scritto la prima legge italiana sulla tutela del paesaggio dei monumenti, la 778 del 1922.
Pensa.
Quindi in questo modo introduciamo la nostra pioniera anche in un mondo dove lei si è formata, che è stato un mondo interessante, fecondo, ampio, ricco di stimoli, ricco di cultura come posso dire, anche vie da intraprendere per lei.
Però mi soffermo ancora un attimo, sì, al cognome Pagliolo. Ti accende qualche lampadina particolare per cui arrivi alla nostra Giovanna, sì, Marini, sì, quindi il Parpagliolo ti ha portato,
esatto,
dalla,
sì, sì,
mitica, sì, Giovanna.
E la bellezza della ricerca si comincia da un luogo e poi alla fine, secondo me, i personaggi o le storie su cui indaghiamo vogliono essere raccontate, io me lo spiego così.
La magia della ricerca, sì, che sì, sicuramente è pesante, sicuramente è lavoro, sicuramente è archivi, carte impolverate, però come dici tu c'è la vita e la vita ha sempre qualche sorpresa particolare.
Ma non solo, è anche una questione di storia, di buone pratiche, di buone prassi, di buoni esempi che noi dobbiamo prendere, magari rielaborare per attualizzare, ma sono esempi con cui costruire le nostre azioni nel futuro. Non possiamo prescindere dalla storia, da quello che è già stato, anche perché leggere ciò che la Parpagliolo ha scritto e ha fatto in quegli anni, parliamo di quasi 100 anni fa, quando lei ha iniziato a studiare, a interessarsi della materia, ciò che lei ha scritto sono cose attuabili oggi, le possiamo prendere come stanno e utilizzarle come dispositivi per avviare quella transizione ecologica che vogliamo raggiungere, realizzare e che spesso sembra, come dire, non ne abbiamo i fondamenti, non abbiamo chiarezza su come fare. Beh, 100 anni fa era già tutto chiaro, quindi la storia serve a questo. E anche credo, anzi sono certa, è importante ricostruire una genealogia al femminile, una genealogia storica di idee, di invenzioni, di capacità professionali storiche, per perseguire appunto quell'equilibrio sociale di cui abbiamo bisogno, al di là del genere.
E lei, la nostra protagonista, la nostra Maria Teresa Parpagliolo Sheppard, nonostante sia vissuta in un periodo molto difficile, tra due guerre, comincia a impegnarsi a lavorare alla fine degli anni 20, lei è riuscita comunque a portare avanti le sue idee, a lavorare e a tracciare strade per il futuro. Ma a proposito di futuro, torno al titolo del libro, Maria Teresa Parpagliolo Sheppard, 1903-1974, progettare secondo natura. Mi soffermo su questa indicazione. Quindi Maria Teresa Parpagliolo, sensibile al paesaggio costruito in armonia con la natura, è stata una grande pioniera, come tu accennavi prima, che ha creduto nella necessità di migliorare la vita dell'essere umano, progettare secondo natura.
Beh, diciamo che potremmo dirlo in due parole o tre. Progettare e assecondare la natura, cioè non lavorare in contrasto. Questo è in qualche maniera il filo conduttore del suo pensiero e delle sue opere. Riprendendo la sua formazione, il fatto che lei fosse in grado di parlare 4 lingue l'ha ovviamente aiutata molto, l'ha agevolata nel comprendere, nell'acquisire di prima mano tutta una serie di informazioni che riguardavano i movimenti ecologisti, i movimenti paesaggisti che erano già nati in Europa già nella seconda metà dell'Ottocento. I primi convegni tra architetti paesaggisti si svolgevano in Francia piuttosto che in Germania. La Germania poi era molto sensibile alle questioni ambientali, alle questioni di equilibrio tra le parti antropiche, tra le costruzioni e quello che era in qualche maniera l'impatto sulla natura, natura intesa anche come paesaggio, come questione di memoria visiva, di rapporto, di identità, ecco, dei luoghi. Quindi lei è riuscita senza alcuna demagogia, quindi in maniera diretta, ad acquisire tutte queste informazioni. Queste informazioni le sono servite, elaborandole, ad avere un pensiero forte e questo dimostra come la conoscenza può cambiare le cose, come la conoscenza ha un'importanza strategica per ogni trasformazione anche dal punto di vista sociale. Quindi il fatto che lei avesse queste informazioni e fosse in grado anche di gestirle sul nostro territorio, scrivendo per Domus per quasi 10 anni, aveva una rubrica fissa appunto su questa rivista, che era una rivista che non era solo una rivista di architettura, di design, ma aveva quasi lo scopo, no, nell'idea del fondatore, di Joe Ponti, di trasformare culturalmente la società, cioè di dare un'impostazione che era quella europea. Per cui la sua architettura, il suo progettare con natura era qualcosa che poteva interessare tutti, il suo linguaggio voleva raggiungere tutti, e trasformare, diciamo, il senso della natura, del verde, come qualcosa di imprescindibile. Nel 1933 la triennale di Monza, che poi arriva a Milano, la triennale di architettura, la prima triennale di architettura a Milano, era praticamente focalizzata sull'abitare, ma sull'abitare individuale, le casette monofamiliari. Quindi c'è stata quella bellissima mostra al Parco Sempione, dove gli architetti più importanti del periodo avevano realizzato un loro progetto. Quello che era cambiato in quel momento è che non c'era solo la casa, ma c'era il giardino. Il giardino diventava parte integrante, come messaggio anche alla popolazione, a chi visitava la mostra, parte integrante dell'abitare. C'è qualcosa che aveva una relazione strettissima, cioè il fuori e il dentro a questo punto si mescolavano. Questo era anche all'interno, o diciamo a seguito di un'idea forte di Joe Ponti. Quando ha fondato Domus, la sua idea era abitare la casa, la città, la nazione in modo innovativo, in modo moderno, come accadeva negli altri paesi europei. E una degli obiettivi che lui aveva era proprio quello di cambiare modalità, di recuperare il senso strategico della natura e della bellezza italiana come fattore imprescindibile per le vite del futuro.
Penso alla definizione data a Maria Teresa Parpagliolo, una degli architetti paesaggisti più rilevanti del XX secolo a livello internazionale. La sua carriera, come già ricordavi, abbraccia il periodo dagli anni 30 fino al 74. Certo, è stata tra le poche donne, relativamente al periodo, della sua generazione, che è riuscita proprio in questo periodo tra le due guerre e nel secondo dopoguerra a ritagliarsi uno spazio nel suo campo professionale dell'architettura del paesaggio. Allora ti chiedo, quali sono le tappe più significative della sua carriera? Alcune le hai già ricordate, però penso a quanto si è impegnata anche a Roma negli anni 40, penso all'impronta che ha lasciato, e non soltanto nei giardini.
Beh, lei ha iniziato appunto il suo primo impegno professionale rilevante è stato proprio quello di direttore capo ufficio dell'ufficio Parchi e Giardini dell'ente Istituto Autonomo per l'esposizione internazionale del 1942, nell'area che ora si chiama EUR praticamente. E lì ovviamente l'Italia doveva rappresentarsi al meglio per tanti motivi, anche politici ovviamente, rispetto all'Europa, rispetto al mondo. E lei è stata chiamata, perché ormai scriveva da 10 anni su Domus, era conosciuta, poi aveva amici insomma importanti dell'entourage come Luigi Piccinato è stato uno degli estensori del progetto urbano, progetto generale per le 42 a Roma. E quindi lei è stata chiamata, però perché aveva capacità, aveva skills per quel tempo rispetto a tutta un'altra serie anche di professioniste che c'erano, ma lei era l'unica che aveva questa preparazione, anche perché faceva parte dell'Institute of Landscape Architects a Londra, di cui era corrispondente anche per la rivista, le journal che pubblicavano, e faceva parte anche dell'organigramma, diciamo, dell'istituto, per cui aveva veramente tutti i numeri per poter assumere quel ruolo. E anche oggi, se andate, anche se magari in certe parti non è ben riconoscibile o non è ancora ben recuperata tutta la parte verde, insomma, dell'euro. L'insieme dell'euro. Comunque ci stanno lavorando, per fortuna, a Roma, ma riconoscete lo stile della Parpagliolo, che poi è lo stile di Percy Cane, che è questo architetto famosissimo inglese presso cui lei ha fatto un apprendistato dal 28 al 29 circa, e vedete tutta una serie di forme, di linguaggi, di lemmi paesaggistici, di architettura del paesaggio, come le panchine in pietra, la forma delle panchine, la costruzione di queste, come venivano chiamate, come le chiamava lei, le stanze verdi, quindi questa siepe alta che circonda questa panchina e crea come uno spazio intimo di sosta, di riposo, il modo in cui sono stati piantati gli alberi e tutta la sequenza della vegetazione, e poi tutto ciò è rinvenibile anche dai progetti che ho trovato nella Biblioteca Nazionale.
Molto interessante questo stile e questi lemmi che caratterizzano il suo modo di pensare e realizzare il verde nella città. E quindi tu sei stata anche all'Eur per ritrovare.
Sono stata ovunque.
Una ricerca ovunque, appassionata.
Ovunque, dove mi portavano le sue tracce, diciamo così, perché poi sono stata a Riba, a Londra, che è praticamente l'associazione degli architetti più importante al mondo. E sono stata a Reading, dove c'è appunto la scuola di architettura del paesaggio, che è stata fondata proprio nel periodo in cui lei è stata in Inghilterra, faceva parte dell'Institute, che è stato proprio quell'organismo che ha promosso e ha voluto che venissero create le scuole di architettura del paesaggio, e lei faceva parte anche della commissione che ha elaborato questo progetto.
Quindi negli anni 30-40 era una donna, tanto da arrivare poi al 42, quando le viene affidata anche l'incarico di contribuire alla progettazione dell'Eur. Quindi era una donna arrivata, però nonostante tutto si sposa e va in Inghilterra. Ma questo è un capitolo che affronteremo magari in un'altra puntata, in un'altra trasmissione,
sì.
Perché veramente c'è tanto da dire. Ma vorrei concludere questa trasmissione, nel breve spazio di tempo che abbiamo, di introdurre, ma poi lo affronteremo in seguito, la sua collaborazione con Elena Luzzatto Romoli, perché mi sembra veramente molto interessante, perché erano colleghe e amiche. Riccardo Righi, il nostro regista, dice che abbiamo 3 minuti. Allora, introduciamo e poi lo proseguiamo in un'altra trasmissione.
Sì. Allora, con Elena Luzzatto Romoli, sì, c'era un rapporto di grande stima, di amicizia, e che avevano partecipato assieme al concorso per la realizzazione del cimitero francese a Roma, e su Monte Mario, e avevano vinto. Questo cimitero è magnifico, è stato realizzato poi in realtà da un addetto dell'ambasciata, però è un parco bellissimo, e lì già si vede l'impronta inglese, l'impronta anglosassone, il cimitero come luogo intimo, di bellezza, di pensiero, quasi fosse in quel caso, visto che sono tutti caduti francesi durante la guerra, questo nel 44, quasi fosse il paradiso che si meritano per quello che hanno, insomma, fatto per la patria. È talmente amica che poi lei, quando c'è stato il grande congresso organizzato dall'Institute of Landscape Architects nel 1948 a Londra, lei proprio che era all'interno della commissione che gestiva gli ospiti e che aveva organizzato appunto questo congresso, ha invitato proprio la Elena Luzzatto a partecipare come rappresentante italiano al congresso, con Pietro Porcinaio ovviamente e il marito Eugenio Romoli, che era il marito della Luzzatto.
Dopo gli anni difficili, gli anni delle leggi razziali, dopo il 38, che tanto avevano pesato anche sulla vita di Elena Luzzatto
Romoli, di tante persone.
Sì. Ma purtroppo in questo breve tempo che abbiamo avuto, devo dire, rimandiamo ad un prossimo incontro, perché questo libro di Lucia Krasovec Lucas, Maria Teresa Parpagliolo Sheffard, Progettare secondo natura, è veramente interessante, poderoso, e non possiamo chiudere qui il nostro discorso.
Ed ha anche dei risvolti a Trieste, ma vi racconteremo la prossima volta.
Quindi non facciamo le conclusioni nemmeno, ma semplicemente è un'introduzione. Questa trasmissione è un'introduzione.
Sì,
alla prossima.
Grazie Mariella, grazie infinite.
Lucia Krasovec Lucas, grazie per il tuo lavoro, per il tuo impegno. Alla prossima, a prestissimo.
Grazie.
Un saluto a tutti e un grazie al nostro regista Riccardo Righi.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.